Io l'11 settembre, dato che in Cile, come tutti sanno, si stava vivendo un periodo, una situazione rivoluzionaria, tutti noi, i lavoratori, eravamo anche molto coscienti di quello che sarebbe successo al governo Allende e per di più di quello che sarebbe successo a noi, ai lavoratori, perché in fondo bisogna tenere in conto che il governo socialista di Allende era sostenuto da radicali, da comunisti, anche da settori democristiani, però i lavoratori non eravamo al governo, perché Allende diceva questo è il governo dei lavoratori, che non era mica vero. Cioè, i lavoratori, noi avevamo una politica di azione sociale e di autogestione sul territorio. Io sono nato a Santiago, sono sempre vissuto a Santiago, e soprattutto era dedicata all'occupazione delle terre, del demanio per costruire le barracche, per abitarci noi, e l'occupazione delle fabbriche per prendere il controllo diretto sulla produzione e anche sulla questione della distribuzione degli alimenti, perché durante il governo Allende c'era stato il mercato nero e quindi tutte queste cose noi le avevamo contrastate con l'autogestione, prendendo direttamente la distribuzione diretta degli alimenti alle famiglie proletarie, alle famiglie dei quartieri popolari, degli operai. E quindi noi sapevamo che veniva l'11 settembre. Quando è venuto l'11 settembre...
Ma voi sapevate che veniva l'11 settembre perché sapevate che quello che stavate facendo andava al ben al di là delle regole del capitalismo. Certo. Perché la distribuzione di cui tu parlavi, di alimenti, come la facevate?
Guarda, la cosa era abbastanza semplice, perché la borghesia cilena aveva, e con gli americani avevano creato un grande sabotaggio al governo di Allende. Quindi le derrate alimentari venivano nascoste o buttate nei fiumi o buttate nei mari o mandate oltre la frontiera nell'Argentina, e quindi la poca roba che rimaneva in Cile andava al mercato nero. E noi, per contrastare questo mercato nero, abbiamo occupato tutte le grandi industrie della distribuzione di alimenti in Cile, e Allende questa cosa non le è gradita, perché Allende voleva fare un accordo con i commercianti e con le multinazionali della distribuzione, che si incaricassero loro di distribuire gli alimenti sia ai lavoratori attraverso i sindacati, tutte queste cose qua, che alla fine noi avevamo detto no, questa cosa non può funzionare, perché sono loro che creano il mercato nero, quindi dobbiamo prendere noi in mano la situazione, e l'abbiamo presa in mano. Abbiamo creato in Santiago, solo in Santiago avevamo 132 magazzini popolari che distribuivano queste derrate alimentari a quartieri intieri, no? Quindi andavamo oltre i sindacati, oltre quello che diceva il partito, e oltre che i partiti del governo, e oltre quello che diceva Allende.
Ecco, tu mi hai sempre raccontato che non hai mai avuto una vera casa finché non l'hai occupata.
Sì, guarda, io ho vissuto, sono nato nelle barracche, nelle occupazioni. Quando è successo questo evento straordinario in Cile, che per la prima volta la destra perdeva le elezioni in Cile e veniva avanti un governo popolare, di unità popolare, con un programma in fondo riformista che voleva cambiare le cose, ma che non era affatto rivoluzionario, quel stesso giorno noi di un campamento che si chiamava il Venceremo, nella periferia sud di Santiago, abbiamo montato questo campamento e abbiamo occupato un quartiere in costruzione per i militari. E questo quartiere si chiama il quartiere Guatemala, che ancora oggi vive la gente lì. E è stata la prima volta che abbiamo visto per la prima volta le case vere, quelle di mattone, quelle con i servizi, no? Con le docce, con la cucina, col bagno. Prima avevamo il pozzo nero, tutte queste cose qua, in strade tutte in terra battuta. Invece quel quartiere che abbiamo occupato noi ci siamo rimasti, fino al colpo di Stato.
Che cosa è accaduto quando c'è stato il colpo di Stato? Tu dove eri?
Io ero in casa dei compagni anarchici a Santiago. Sapevamo che le cose erano precipitate, perché quella settimana precedente al colpo di Stato era tutto un fermento di gente che si muoveva, no? In Santiago, perché la cosa ormai era diventata inevitabile. Si sapeva che veniva il colpo di Stato e ognuno di noi aveva deciso, perlomeno noi libertari, di ognuno andare al settore che le corrispondeva. Se uno era operaio, andava nella fabbrica, giustamente a difendere la fabbrica. I baraccati andavano nei quartieri a organizzare la resistenza nei quartieri, gli studenti se ne andavano alle università. Poi i partiti, proprio in quel momento che viene il colpo di Stato, decidono di non resistere. Noi invece decidiamo di resistere con tutto quello che avevamo, che non era una cosa straordinaria quello che avevamo, perché a me mi è toccato fare un'assemblea proprio in un quartiere vicino all'occupazione che avevamo noi di questo quartiere dei militari, di queste case della popolazione Guatemala. C'era la popolazione La Bandera, si chiamava questa qua, e lì ho chiamato un'assemblea io quel giorno al mattino, perché mi è toccato andare a quel settore a me, era dall'organizzazione e detto così, ognuno va al suo posto, e io sono andato con la mia pistola, tutta la questione. Io ho fatto questa grossa assemblea in questo quartiere, che erano più o meno 20.000 abitanti, e ho chiesto a tutti gli abitanti del quartiere in questa assemblea di tirar fuori le cose,
cioè le armi,
sì, tirar fuori i ferri, no, perché bisognava resistere, organizzare la resistenza del quartiere, difendere i magazzini popolari, difendere anche le case e tutte le cose, e difendersi anche noi, perché questi qua il colpo di Stato era contro i lavoratori. Non sono saltati più in un quartiere, io ti dico, le 20.000 persone, non sono saltati fuori più di 50-60 pistole, per dire, no? Era l'arsenale di quel quartiere offensivo che aveva, e un po' di dinamite, un po' di roba così che c'era sempre a portata di mano, perché Cile è un paese minerario, sai che c'è il rame in Cile, e con quella roba lì siamo andati al primo scontro, alla resistenza. E abbiamo continuato per parecchi giorni, e poi si resisteva in diversi quartieri, si faceva la resistenza nelle fabbriche, nelle università, e poi pian piano si vedeva la inferiorità offensiva nostra, perché i militari usavano i carri armati, usavano gli aerei, armi automatiche moderne all'epoca, americane, e i partiti che erano al governo non hanno distribuito le armi ai lavoratori, nonostante tutti sapevano che ce l'avevano, perché erano arrivate dalla Russia, dall'Algeria, da Cuba, dappertutto, no? Però questi qua, quel giorno dell'11 settembre, noi ci siamo trovati da soli nelle fabbriche, nelle università, nei campi, nelle scuole, dappertutto, e questi dirigenti dell'Unità Popolare erano scomparsi. Quindi il primo scontro l'hanno fatto solo i lavoratori e i giovani.
E quanto tutti... avete resistito?
Noi, questo scontro è durato pochissimi giorni, non è durato più di 10-15 giorni, perché poi alla fine era tutto un ritirarsi, non riuscivi a tenere un fronte, perché i militari avanzavano dappertutto, quindi poi alla fine continuavano a ritirarti, e poi hanno cominciato a aprire i campi di concentramento.
Ecco, tu alla fine sei stato arrestato.
Sì, io il colpo di Stato lo hanno fatto l'11 settembre, io il 27 settembre sono stato preso in un rastrellamento di militare e ci hanno portato dentro all'aviazione. Lì dell'aviazione siamo stati 3 giorni torturati a sangue tutti quanti, anche perché tutti ci dicevano che eravamo dei porci comunisti, che volevamo eliminare l'esercito e i patroni in Cile, tanto che poi c'era tutta una confusione, perché noi non eravamo né comunisti né niente, no? Eravamo... io ero un anarchico in fondo, poi gli altri, tanta gente, non so neanche che fede politica avevano, ma comunque erano tutti barracati, tutti operai che non erano proprio militanti dei partiti, quelli che avevano fatto la resistenza. Siamo stati 3 giorni in questo campo di concentramento dell'aviazione, siamo stati torturati per 3 giorni, questi hanno tentato in tutti i modi di farsi dire da noi dove erano quelli della resistenza, noi ovviamente non abbiamo detto nulla, e ci siamo beccati un mucchio di botte e la corrente anche, e fucilazione finte e così via, no? Poi ci hanno preso nei camion e ci hanno portato allo Stadio Nazionale, lì quando siamo arrivati c'erano migliaia di prigionieri già, e poi c'era un altro campo di concentramento, l'Estadio Cile, dove hanno ammazzato quel cantautore Vittor Jara, e lì già abbiamo visto qual era la sorte che ci sarebbe toccata, perché ci hanno fatto passare per una specie di callejon oscuro che chiamano in Cile, dove si mettono militari, carabinieri, che fanno una sponda di qua e una di là, e tu devi passare in mezzo, no? e lì abbiamo preso qualunque quantità di botte, calci con i fucili, tutte le questioni, e dovevamo entrare in queste gallerie del stadio. In piedi non ci è arrivato quasi nessuno. E questo è stato il primo assaggio di quello che ci sarebbe successo in quello stadio nazionale. E poi tutti i giorni hanno cominciato gli interrogatori, no? De dove eri, come ti chiamavi, in che formazioni politiche eri, se eri socialista o eri comunisti. E una cosa strana, non ci domandavano quasi mai se eravamo anarchici, no? Perché no, forse non entravano negli schemi loro, per loro erano tutti comunisti.
E come hai fatto a uscirne?
Io dopo sono uscito di lì, sono stato 12 giorni ancora nelle stadio nazionali, sono uscito il 14 d'ottobre del 73.
E come fu? Grazie alla Croce Rossa?
Sì, no, ma era un affare un po' strano quello che è successo quei giorni lì, perché le Nazioni Unite avevano mandato una commissione per verificare le violazioni dei diritti umani, e l'unico posto dove andavano era lo Stadio Nazionale, dove c'erano migliaia di prigionieri, no? E Pinochet, per fare una bella figura davanti alle stampe internazionali, ha detto no, noi non stiamo ammazzando nessuno e le stiamo liberando. Invece avevano ammazzato centinaia di persone davanti a noi, però questo in Europa non si sapeva, nel resto del mondo non si sapeva, i prigionieri non avevano come dire la verità, e Pinochet ha fatto anche una bella figura, e così. E in questi gruppi di persone che uccidevano, noi eravamo in un elenco che questi qua volevano far fuori, e ci hanno messo in questi elenchi di uccidere, no? Siamo usciti con un documento che diceva se Urbano è stato detenuto dal 27 settembre al 14 ottobre nel Stadio Nazionale, nel campamento dei detenuti, tutte queste cose qua, e diceva appena uscite di qua dovete presentarvi a una caserma più vicina per firmare un libro, dicevano, no? Ovviamente non ci siamo presentati, nessuno.
Perché se no sapevate come sarebbe andato a finire.
Sì, perché poi una volta che ti riprendevano ti mandavano ai campi concentramenti più a nord o fuori Santiago, dove questa famosa commissione delle Nazioni Unite non c'era.
Quindi, poi tu sei rimasto in clandestinità per oltre un anno.
No, siamo stati nella clandestinità di nuovo, abbiamo riorganizzato la resistenza. Abbiamo cominciato la resistenza di nuovo, però questa resistenza era nostra, è durata più o meno un anno, ma era sempre più debole. All'inizio siamo riusciti a fare parecchie cose, dopo usciti dei campi concentramento, quelli che sono riusciti, però avevamo sempre meno di gente dietro, perché ogni giorno perdevi dei compagni, o perché erano detenuti, o perché diventavano i famosi desaparecido dopo, o perché avevano lasciato il paese, erano rifugiati nelle ambasciate. E quindi era molto difficile organizzare la resistenza in quelle condizioni. Poi a noi dall'estero non ci arrivava aiuto da nessuna parte, nonostante qui ci fossero questi famosi in Tigimani, il Partito Comunista che raccoglieva i soldi per la resistenza, che erano tutte balle, perché la resistenza loro non l'avevano fatta, e i soldi oltretutto non li mandavano a quelli che erano rimasti in Cile per organizzarsi e resistere contro il regime.
E come hai fatto a uscire dal Cile?
Guarda, la cosa è stata abbastanza un po' strana, perché poi quando abbiamo fatto il conto del gruppo nostro, io ero dentro un gruppo libertario e le nostre forze si erano sottiliate tanto che un giorno abbiamo fatto una riunione in quattro compagni e abbiamo deciso, guarda, è meglio che andiamo fuori, anche perché c'era un mucchio di rumore, di diceria che si dicevano sulla questione dell'estero, no? Dicevano in Cuba stanno aiutando la gente per andare là, per rientrare in Cile, dalle mesi per combattere, in Algeria, in Russia, che erano tutte balle queste qua in fondo. Certo che noi non avevamo tutta l'informazione corretta, siamo arrivati a un certo momento che abbiamo detto guardate ragazzi, non riusciamo a combinare più niente, non avevamo aiuti da nessuna parte, le armi ormai non le portavamo quasi più dietro, eravamo quasi tutti in clandestinità. E abbiamo detto proviamo a uccidere dal Cile e cerchiamo aiuto per rientrare e combattere in migliore condizione. E così abbiamo deciso di organizzare una fuga, no? Di quasi tutta la gente che apparteneva a questo gruppo, che erano più o meno 300 persone che dovevamo portarci dietro. E io ero incaricato dell'organizzazione a Santiago, mi hanno detto va bene, ti occupi di Urbano, io mi sono occupato, ho cominciato a informarmi dove potevamo portare la gente per tirarla fuori del paese, e siamo riusciti a venire a capire che l'unica posta dove potevamo andare, entrare, che non ci cacciavano fuori, era l'ambasciata italiana. Ma l'ambasciata italiana non è che ti apriva le porte, tu dovevi arrivare lì di nascosto con le macchine veloci e cavalcare un muro e entrare dentro a questa ambasciata. E una volta che eri dentro, praticamente eri quasi al sicuro, no?
Quanti eravate?
Ne abbiamo portato più o meno quasi 300 persone fuori, fra donne, vecchi, bambini, che abbiamo fatto un'operazione che è durata più o meno una settimana per organizzare tutta questa fuga. E poi quando eravamo dentro l'ambasciata eravamo anche dei perfetti sconosciuti per quelli che erano dentro, perché dentro c'erano proprio quei dirigenti che ci avevano tradito, quelli che non avevano combattuto, quelli che erano rifugiati al tempo del colpo di Stato. C'era gente che era lì da 7 mesi, da 8 mesi, da un anno dentro.
Quanto siete rimasti dentro l'ambasciata italiana?
Io con la gente che siamo entrati siamo rimasti più o meno 4 mesi.
E poi com'è andata?
E poi niente, c'era il regime che non voleva, il regime militare di Pinochet non voleva dare il salvacondotto per farci uscire, no? E poi alla fine ha concesso il salvacondotto per uscire noi e siamo arrivati a Roma nel 26 di gennaio del 75.
E lì? Da lì dove sei andato poi?
Lì, da Roma la cosa per noi è diventata sempre più un problema. Prima perché non eravamo militanti ufficiali di nessun partito. Quindi in Italia la stessa gente che aveva governato il Cile avevano organizzato il Cile Democratico. E bisognava passare da questi uffici per farti riconoscere come rifugiato politico, no? Cosa che noi abbiamo rifiutato, noi anzi le abbiamo detto che loro erano in parte responsabili delle sconfitte perché non avevano fatto niente per aiutare i lavoratori, gli studenti e i contadini a fare la resistenza in un certo modo che non giustificasse una derrota così clamorosa come quella che abbiamo avuto noi, tanto più che la sinistra cilena era stata al governo 3 anni, hai capito?
Sì.
E questi in fondo hanno cominciato a passare informazioni al Ministero dell'Interno italiano a dire che noi in fondo non eravamo dei militanti del loro partito, che eravamo gente comune o forse addirittura anche pure delinquente, e abbiamo avuto parecchi problemi per avere l'asilo politico. E allora io ho organizzato il comitato dei lavoratori cileni esiliati e con questo comitato qua ci siamo battuti per avere l'asilo in Italia, l'asilo politico, e lo abbiamo conquistato dopo 3-4 mesi. Siamo riusciti a essere stati riconosciuti dallo Stato italiano come rifugiati politici, e però con molta riserva anche della sinistra italiana, soprattutto del Partito Comunista Italiano, perché noi non essendo militanti ufficiali della sinistra marxista, per noi erano solo casini, capito?
Certo, una domanda. Tu non sei mai tornato in Cile, perché?
No, guarda, io non sono mai tornato in Cile per una questione ben precisa. Quando sono uscito dal Cile, i militari avevano rovesciato il governo popolare dei lavoratori, avevano assassinato il presidente cileno. Nel 1980 avevano fatto una costituzione fascista, militare, che è ancora in vigore. E per rientrare in Cile, durante la dittatura, bisognava che tu riconoscevi quella costituzione. Io non l'ho mai fatto. E nel 90, quando Pinochet ha perso il referendum e ha lasciato il potere come presidente, il potere politico è passato ai civili e Pinochet è rimasto a capo delle forze armate. Però è rimasta vigente la Costituzione, che è ancora vigente quella Costituzione di Pinochet, quindi io mi sono sempre rifiutato di riconoscere quella Costituzione, di chiedere i documenti al Cile durante il periodo di quella Costituzione. E oltretutto perché in Italia avevo un casino di problemi, io già essendo stato in questo paese dal 75 mi ero inserito in tutte le lotte sociali qui in Italia, quindi avevo già problemi anche pure in Italia.
Vabbè, non volevano darti la cittadinanza italiana perché eri anarchico.
No, guarda, io la questione è andata così, che io sono stato l'unico cileno degli esiliati, delle migliaia di esiliati che sono venuti qui in Italia, a chiedere di essere portato a Carrara, no? Di lasciarmi andare a Carrara, perché a Carrara per me era la zona ideale dove potevo andare a abitare, anche perché io essendo libertario sono andato a Carrara. E da lì ho fatto tutte le lotte sociali insieme ai carrarini, contro le fabbriche inquinanti, contro tutte le ingiustizie di quella città, e poi alla fine mi sono andato più a incasinare, perché il governo italiano ha cominciato dopo a mettere questa cosa, e il Partito Comunista Italiano, che io ero un attivista anarchico e tutta la questione, e hanno cominciato a prendermi di mira. Ho fatto le lotte in Valle Vormida anche per chiudere l'Anaricengio, e ho organizzato gli immigrati in Alessandria negli anni 90. Quando ho chiesto la cittadinanza, il ministro dell'interno all'epoca, nel 96, Giorgio Napolitano, mi ha negato la cittadinanza dicendo che io ero un fervente attivista anarchico e che ero un pericolo per l'ordine pubblico e per la Repubblica.
Insomma, in Italia come in Cile.
Sì, e così alla fine la cittadinanza me l'hanno dato dopo 32 anni. Questo ti dà un'idea di come vengono trattate le persone, anche proprio quando ci sono le discriminanti politiche, delle ingiustizie che si commettono contro persone comuni come me, perché io non è che ero un grande dirigente in Cile. Sì, è vero che sono stato sempre un attivista, un militante, però non è che rappresentavo così questo pericolo, perché questo Pilla dicesse che io ero così pericoloso, capito?
Un'ultima domanda: dopo 40 anni che cosa ti resta delle lotte che avete fatto in Cile? Quali sono stati i momenti più importanti?
Guarda, le cose più importanti secondo me è che in quel periodo veramente la gente in Cile ha provato, ha tentato, ha lottato fino all'ultimo, e veramente c'è stato un processo rivoluzionario, la lotta di classe c'era veramente in Cile. Certo, dopo che è caduto Pinochet, in Cile ci sono stati due governi democristiani e due governi socialisti, che hanno governato tutte e due con la Costituzione di Pinochet. Hanno continuato con la politica neoliberista di Pinochet, hanno consegnato tutte le risorse agricole, minerarie e anche quelle marittime alle multinazionali. La Costituzione non è mai cambiata, quindi il Cile sì è un paese che ha una crescita economica forte, però ha un'ingiustizia sociale enorme, dove il 10%, c'è un 10% dei cileni che detiene più del 60% della ricchezza del paese.
Certo.
È per questo che poi io non ho più riconosciuto questa situazione, e sono rimasto in Italia a lottare insieme con gli italiani, perché anche per una cosa pratica del mio ideale, io lotto dove mi trovo, e poi noi abbiamo questo concetto come rivoluzionari anarchici, che per noi la nostra patria è il mondo intero. Dove ti trovi, ti metti a fianco degli sfruttati del paese che ti trovi.
Grazie Urbano, alla prossima, ciao.
Grazie, ciao.